caro Pallomeni, noi qui continuavamo il nostro dibattito. Io dopo però...
No, la tua versione è molto molto originale, sì. È forte, mi ha fatto ridere.
Ma la lascio dopo perché la ritiro fuori su quello che ha detto Brambati, che già abbiamo fatto il titolo, un pezzo è stato fatto di corsa subito. Allora, Brambati, ci sei?
Ci sono.
Ciao, allora, Massimo. E Orlando c'è, ciao, subito, Massimo. E ciao, è ciao. Anche è il direttore De Paola.
Sì,
allora, facciamo una cosa. Ciao. Adesso, poi ritorniamo su questo discorso che ha detto Massimo, ci voglio ritornare un attimo in chiusura proprio nei saluti su una cosa che mi è venuta in mente su questo 3%.
La versione malefica di Piccari,
no,
poi dopo
c'è una versione malefica, dopo. Mm. Allora, andiamo al derby. Di quella sera. Qui bisogna accendere luci, chi accenderà le luci? Ci sarà qualcuno che accenderà le luci in questo derby? Brambati, vedi che canzone romantica che abbiamo messo?
Beh, io poi che sono di Milano, figlio di milanesi e nipote di milanesi, derby, sai, io l'ho visto le prime volte vendendo le Coca-Cola a San Siro.
Vedi, grande. Ti abbiamo aperto il cuore con questa canzone, Massimo.
12 anni io andavo a vendere le bibite a San Siro, amari, sì. Grappa, cogna, cicche, caramelle, noccioline, amari.
grande Massimo.
Che grande.
Però vedi, uno quando inizia dal basso e poi, capito, sale.
12 anni mio padre andò a firmare perché potevano far parte, diciamo, potevano entrare a vendere solo ragazzi che avevano compiuto i 16 anni. Mm. Io ne avevo 12, mio padre andò a firmare una manleva. Mi ricordo ancora, si chiamava Bartolini il signore, questo cicciottello con la... che poi io arrivai a marzo, continuavo a dire amari, grappacogna, cicche, caramelle, noccioline, amari. Il problema è che poi a marzo cominciano i primi caldi e io non vendevo più niente. Quindi mi ha trovato con la mia cassettina per terra che piangevo. E questo Bartolini, che era anche lui milanese, mi disse: Seghe bagai, ragazzo. E io gli dissi: no, non vendo più perché fa caldo e devo vendere le bibite. All'epoca le bibite erano di vetro, perché c'erano la lemon soda e l'orange soda, e le vendevano di vetro. E io, non essendo assicurato, lui aveva paura a darmi il vetro, perché se fossi caduto col vetro, se fossi fatto male, già a 12 anni la malleva un casino. E lui però disse: dategli il vetro a sto ragazzo. E io, un pazzo, in giro, lemon soda, orange soda.
Grande!
Bellissimo. Ma è da applausi.
È da applausi, Massimo, è da applausi proprio. Sto racconto mi piace. E dopo ti sei rimesso a vendere, immagino, no? E dopo è andata bene,
certo,
la cosa.
Certo.
Dai,
dopo,
no?
Ma io, ragazzi, io portavo a casa il 25% del mio incasso, che all'epoca, ti parlo del 78, perché io 12 anni li avevo nel 1978, io il mio incasso medio era tra le 25 e le 30.000 lire. Poi io prendevo il 25% delle 25-30.000 lire, che erano soldini per un bambino di 12 anni.
Mamma mia.
Quindi...
Bello questo racconto. Allora aspetta, facciamo una cosa. Dopo questo bellissimo racconto ti faccio fare una piccolissima pausa e voglio sentire da De Paola, insomma.
Piaciuto l'acuto. Lemonsoda!
Lemonsoda, bellissimo. Allora, direttore, queste luci a San Siro, chi le accende?
No, le accende Brambati, ragazzi. Io sono...
Brambati è fuori classe.
Brambati è veramente...
No, poi posso dire una riflessione che faccio? Guarda che chi viene dalla strada, o perlomeno chi... ha avuto il contatto con la realtà fin da piccolo, ma nel senso, io non so le vostre vite, però insomma chi ha avuto un rapporto anche con i soldi da giovane guadagnando, io per esempio da giovanissimo ho fatto allenatore nei condomini, allenatore di nuoto, cioè istruttore di nuoto per bambini, e mi guadagnavo le prime 50, 70, 80, insomma erano i primi soldini che facevo, e l'ho fatto per qualsiasi estate, per due o tre estati almeno l'ho fatto, quindi cioè chi parte diciamo da un... contatto con la gente e sa un pochettino cosa significa anche guadagnarsi il soldo sin da giovane, poi non perde mai il contatto con la vita, con la realtà, come invece purtroppo avviene oggi.
È vero.
Quando non c'è quella fame che ti spinge, ma fame non intesa proprio come fame, ma insomma quel rapporto appunto con la vita che è diretto, e hai difficoltà poi in effetti a emergere, proprio perché hai difficoltà a trovare motivazione.
Verissimo.
Vero, verissimo.
Torniamo a noi. Bellissima partita, sicuramente. Io vedo qualche difficoltà nei centrali difensivi del Milan, se non sbaglio, no? Cioè, mi sembra che anche
non
anche
c'è Kalulu, che... non c'è nemmeno Kalulu, la coppia sarà Kier, che insomma c'è. Sostituisce Tomori e ciao. Sono loro.
Che non mi rappresenta Kier soprattutto un, come dire, un fulmine di guerra in questo momento, perché è un giocatore che ha fatto del tempo, del ritmo, anche una buonissima qualità, un giocatore eccezionale, un leader, però secondo me fisicamente è inferiore agli altri, quindi non vorrei che lì si creasse qualche problema per il Milan.
Orlando,
La penso come il direttore, ne abbiamo già parlato, il Milan ha entusiasmato in queste tre partite, però ha sempre fatto la partita e dunque non l'abbiamo vista impegnata in fase difensiva. Temo che ci sia un po' di poca velocità, mancando Tomori, e l'Inter con tutti quei giocatori che si inseriscono arrivando da dietro, gli esterni che si buttano dentro, insomma anche lo stesso Thuram è un giocatore che ha grande spunto, dunque questo è un esame per il Milan, al di là della difficoltà della partita con l'Inter, per vedere la difesa a che punto è. Certo, due giocatori come Tomori e Kalulu che sono veloci, sinceramente l'assenza potrebbe essere pesante.
Orlando, il Milan non segna, stavo vedendo, l'ultima vittoria risale appunto al settembre del 2022 del Milan, vinse 3-2, poi dopo quattro derby mai in gol il Milan, sono 390 minuti, ha perso quattro partite ma non ha mai segnato.
No, infatti insomma il Milan chiaramente giocherà con una pressione addosso, anche perché insomma sentendo un po' i tifosi, tu sai, no, quattro derby di fila persi nettamente così, due in semifinale di Champions, perderne un altro sarebbe davvero pesante, però c'è anche la consapevolezza che quest'Inter è forte, fa paura, dunque speriamo bene, dai, per il Milan, perché secondo me veramente se avesse dovuto proprio trovare l'ultimo giocatore per fare l'ultimo salto di qualità, un difensore centrale in più di qualità sarebbe stato perfetto.
Brambati, poi vado da Stefano in Pallomeni. Massimo.
Ma allora, se mi devo mettere per 30 secondi nei panni di un tifoso dell'Inter, dico, speriamo che Lautaro sia in forma e che ripercorra quello che ha fatto vedere nelle prime tre giornate di campionato, lo ripercorra anche nella quarta, che i centrali del Milan, proprio perché sono, tra virgolette, un po' dei rincalzi, balbettino un po', e poi spero nella mia solidità difensiva e anche di centrocampo. Se mi metto però nei panni del tifoso del Milan, mi auguro che invece i difensori, proprio perché sono dei rincalzi, vogliono far vedere che sono all'altezza dei titolari e quindi sfoderano una prestazione maiuscola, e poi naturalmente spero che questa brillantezza e questo estro che si è visto anche come, diciamo così, come facilità di gioco, anche come gioco abbastanza brillante che ha fatto vedere il Milan nelle prime tre giornate di campionato, si ripeta anche nel derby, perché vorrebbe dire che insomma Leao fa la differenza, Hernandez pure, e Pulisic magari segna quel gol che ha promesso a tutti i tifosi sull'intervista che ho letto, mi sembra oggi o ieri, sui giornali.
Stefano?
Ma l'ho detto prima, ero orientato verso
un pari, però
c'è da considerare questo Milan effervescente, esuberante, diverso, soprattutto molto più dinamico e ricco di personalità, di voglia di marcare una stagione importante. Cioè Loftus-Cheek, Reinders, Pulisic sono giocatori, non sono giocatori comuni, anche caratterialmente.
Secondo me, Stefano, tu hai detto una cosa secondo me importante, che ieri, parlando del derby, quando c'era in collegamento Mannari, e hai detto in pratica che a volte essere un po' distaccati,
esatto,
come lo possono essere Pulisic, esatto, Reinders,
questa poi magari l'Inter gli fa tre gol e li manda a casa, ma io credo che domani l'Inter,
tu dici, essendo giocatori molti stranieri,
sì, ma anche per caratteristiche sentono meno anche il peso... perché, cioè, Mkhitaryan dovrà fare una partita, cioè in mezzo al campo secondo me l'Inter avrà un test, cioè noi stiamo stabilendo che l'Inter, e siamo tutti d'accordo, abbia più maturità, più solidità, più conoscenze, insomma più sicurezze. Mm-hmm. Per una serie di motivi che adesso voglio dire, non mi voglio dilungare. Il Milan invece era atteso al varco, la difesa poteva scricchiolare, è vero come dice Paolo che Kier non è in questo momento Tomori, però poi là, dal centrocampo in su, è una squadra spaventosamente imprevedibile. Cioè se accende 7-8 minuti netti, ti mette lì addosso, ti fa gol secondo me. È una squadra veramente che ha ancora margini di crescita impressionanti secondo me, però può essere veramente attaccabile dietro, e l'Inter è forte. Ecco perché secondo me il derby, si è, quasi tutte le partite, tutti i campionati si decidono in mezzo, perché più hai qualità, più quantità, più disponibilità in mezzo, hai più la possibilità di poter fare percorsi importanti. Però lì, per caratteristiche, l'Inter potrebbe soffrire le caratteristiche di questi giocatori, non solo sul piano temperamentale e caratteriale, ma sul piano proprio loft to cheek, è un armadio che ti arriva a 100 all'ora addosso, capito? Sì, che ti va via senza palla, che ti viene a sfidare, ti fa l'uno contro uno, vieni, vieni, che ti salto e ti faccio la superiorità numerica. Tu pensi che io sia un tocco e via? Vieni, vieni, che io ti punto e io ti salto. Poi quando scopri queste cose durante la partita, dici, oh, questi sono forti, perché Massimo e Orlando e Brambati che hanno giocato, e poi lo scopri lì, eh. C'è la forza di un avversario, cioè la Roma contro il Milan, la Roma è andata sotto perché dico, questi sono più forti, cioè esci nello sport, il bello dello sport è che oggi ci hanno fatto una capoccia come un mappamondo e hanno vinto, hanno meritato di vincere e incarti e te ne vai a casa, perché alla fine dice la tattica, il 3-5-2, il 4-3-3, hanno vinto perché sono più forti, ecco, trasmettono questa forza, il Milan sta trasmettendo questa forza in questo avvio, poi è un test per loro, però lo è più per l'Inter che non per il Milan, perché il Milan, chi è che scommetteva, Paolo, su questo avvio bruciante del Milan? Nessuno.
Paolo, prego.
Marco, quando un ex giocatore o ex allenatore ti trasmette questo tipo di notizia, perché è una notizia, veramente si fa la differenza, no? Cioè, secondo me quello che dice Stefano è molto interessante, cioè perché anche io dico, sì, bello sto Milan, però attenzione, andiamoci cauti, perché ancora deve, come dire, assemblarsi bene come gioco, come squadra. Però non avevo valutato questa sensazione del calciatore che in campo, vedendo, diciamo, non più solo Theo Hernandez che ne so, lì davanti Leao, ma vedendo sei o sette assatanati che ti saltano uomo su uomo, e beh, la sensazione in campo in qualche modo trasferisce, non dico sfiducia, ma, come dire, uno che si misura un pochettino di più con l'avversario. Quindi è vero, queste considerazioni vanno oltre addirittura lo schema tattico, una considerazione psicologica ma molto importante. Bravo.
No, grazie Stefano, ma io qui veramente, no, tra Orlando, Brambati, Impallomeni, io li ringrazio sempre, perché l'aspetto, prego.
Il grido di Lemon Soda.
No, quello è bellissimo, cioè, Brambati ce lo deve rifare, quello, ce lo devi rifare.
Ma io l'aspetto qui a Roma, Massimo, ma tutte e due, dobbiamo fare una puntata, uno speciale, Maracanã.
Sì, uno speciale con Orlando e Brambati. No, però, quando tu citi la Roma, io, Lukaku, c'ho subito in testa Lukaku.
Vado a prendere il caffè, questa è la pausa. Perché,
De Paola, insomma, io faccio un giro,
tante ore,
cioè,
qua,
non può non essere la giornata di Lukaku, direttore, come, cioè, ragazzi,
perché devi costringere il povero Stefano a
Paolo lo sa, insomma, mi trascorso,
ma no, ma Paolo non può non essere la giornata di Lukaku, abbi pazienza, dai,
ma stai gufando come un matto,
ma che gufando, ragazzi, ma questo arriva carico dal Belgio, doppietta, ci avrà l'Olimpico che lo sostiene in coppia con Dybala, ma ragazzi, l'Empoli se non ne prende 3 o 4 non è una partita questa, o no, direttore?
Ma c'è il gufo però.
Ho capito, beh, allora se dico il gufo, se dico le cose che so vere, qui è finita.
Guardiamo tutte e due le partite, perché anche la Lazio non è che c'ha un brutto...
la Lazio c'è una partita difficilissima.
Però non ne parli mai.
Come, abbiamo parlato pure prima di Juventus Lazio, che devo dire, che altro devo dire?
Comunque dai, la Roma è una prova, adesso è una prova verità, dai, vediamo se... con il ritorno di Dybala, con Lukaku schierato dall'inizio, con il fatto appunto che possa in qualche modo esprimersi anche tornando bene dall'esperienza internazionale, io credo che si possa vedere qualcosa di diverso finalmente, perché questa è la prova veramente scacciacrisi per quella che poteva essere un inizio di crisi da parte della Roma.
Sentite, allora ci sono due cose velocissime prima di salutarci. C'è un passaggio di Inzaghi che leggo perché non so se riusciamo a farlo sentire, magari lo sentiamo dopo, però questo ve lo riporto perché è un virgolettato. Noi deboli fino a 3 gare fa, ora pare si debba vincere l'europeo.
Chi?
Inzaghi ha detto questo.
Vabbè, spegne, va bene.
Ma sulla nazionale?
No, Inzaghi, dice noi, dice si deve vincere l'europeo nel senso...
Ma pure lui fa marcia indietro.
Lo so, però raga, io riporto allora, quello
ragazzi,
che dicono.
Allora facciamo tutti marcia indietro.
Adesso non voglio, però queste sono delle un passaggio nella sua conferenza pre-gara. Cos'è? Cerca di tenere, come dire, adesso troppa pressione, sì.
Piedi per terra, dai, cioè, poi ritorna anche un Frattesi superstar, quindi c'hanno tanti entusiasmi attorno al superstar.
Orlando è così, cerca di tenere un po' tutti bassi in questo momento perché
sì, però io preferivo parlare di Lukaku, ho giocato la doppietta,
vedi pure lui, doppietta.
Allora faccio una cosa,
Orlando, meno male
siccome
che ci sei tu,
siccome cambierà
guarda
il nome tra poco, vado a prendere un caffè perché tanto voglio dire siamo a Super Maracanã Show, vado a prendere un caffè veramente adesso in diretta, mi alzo.
Vabbè, dai, tu sei un furbone, quando c'è stato
ti porto un caffè,
no,
come
furbo.
Ieri ti è piaciuto l'ingresso,
ho capito, però
rompiamo un po' gli
Orlando
schemi.
Ha detto doppietta di Lukaku,
perfetto,
e grande titolo sul Corriere dello Sport, Lukaku risveglia la Roma, io già lo vedo, c'è una cosa
un po' banale.
E che dire, allora Lukaku trascina Roma.
Qui abbiamo
Roma.
Un maestro Paolo.
E Paolo,
che titolo
dammi un titolo, che titolo darebbe il Corriere dello Sport
che
lunedì mattina?
Faresti?
Mu, hai visto?
Quanto sei velenoso,
grande
Paolo.
Grande direttore.
lui sta aspettando Mu. Tu stai aspettando
Mu.
Due ne stai aspettando. Due ne stai aspettando.
Brambati silenzioso, non dice niente.
Adesso
Massimo,
piazza
Massimo, no. Tu che dici?
In che senso? Sono d'accordo anch'io sul fatto che secondo me adesso non ci sono più alibi.
Allora capisci?
Perché mi vuole bene, Massimo.
Ti vuole bene, però ti ha detto
stava di papelito che
come? Come no?
La Roma è bucaca.
Sei fantastico. Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, questa ve la giro, dai, perché vi chiede se riuscite a mettere in ordine i primi 4 centrocampo della Serie A. Stefano, visto che hai parlato del centrocampo del Milan e dell'Inter, lui ne chiede 4 mettendoli in ordine. Dai, provaci.
Allora, Inter,
Milan,
Napoli, Roma e Lazio.
A pari punti. Cioè
sì,
pari
insomma,
merito.
Hanno si equivalgono.
Brambati, sei d'accordo come graduatoria centrocampo?
Sì, sono d'accordo. Ci fosse stato Pogba alla Juve,
esatto,
e fosse stato, ti ribadisco, al 50% avrei messo nei quarti anche la Juve, ma senza Pogba secondo me in questo momento la Juve si distanzia.
Orlando?
Sì.
Sì, d'accordo, e aggiungerei anche l'Atalanta.
Sì, bravo, vero.
L'Atalanta
come centrocampo.
Come centrocampo.
Sì,
De Paola?
Sì, sono d'accordissimo con la prima di Stefano, aggiungo solo qualche perplessità sul Napoli, perché se Garcia li fa giocare come li faceva giocare Spalletti, vanno bene, ma se tiene chissà fuori posizione, lo porti in arretrato, e Zielinski troppo avanti, insomma, è lo snatura.
Ma Paolo, questa situazione di Raspadori, guardate che si sta dicendo a Napoli.
Anche la situazione Raspadori,
dopo la nazionale, dice dovrebbe giocare o non dovrebbe giocare, si parla addirittura di una posizione da interno di centrocampo, io veramente mi sembra un po' assurda. Sta girando sta voce, voi ci credete?
No,
Paolo?
Non ci credo io.
No, dai, sinceramente no, sarebbe veramente snaturale. Poi lì hai più tecnici di me, insomma, a me sembra una cosa.
Però ti aspetti dei cambi da Garcia? Perché si parla ad esempio di Mario Rui che dovrebbe giocare, qualche cambio potrebbe farlo, Raspadori è in ballottaggio anche lui, Elmas che ha fatto due partite di livello comunque con la nazionale.
Sì, anche il nuovo Ostigar, no? Che dovrebbe in qualche modo...
Lindstrom dovrebbe giocare.
Scusami, Ostigar.
Sì. No,
sto leggendo una cosa su Haaland e Ostigar e mi è venuto in mente lui. No, Lindstrom, certo.
Ti aspetti?
Si parla di queste novità, insomma, sì. mi aspetto qualche cosa. Io però ribadisco, attenzione Garcia, perché in Astus già vedo un po'
un po' di tensione da parte di Laurentiis, e non solo per la partita della Lazio, ma anche per la prova di Raspadori, che è andato benissimo in nazionale. Quindi credo che qualche cosa da rimettere un po' a posto c'è da parte di Garcia. Poi lasciamolo lavorare, per carità, è un allenatore nuovo che magari vuol mettere in campo e in pratica le sue idee, e deve avere pure il tempo di farlo, sinceramente.
Orlando, tu punteresti su Raspadori dopo questo, diciamo, dopo la nazionale, di farlo giocare? Però è difficile, perché davanti, ragazzi, c'è un signore attaccante.
Non è che deve giocare perché deve giocare in nazionale.
Chiedo,
ma dove lo fai giocare?
Non c'è posto, Matteo, ha ragione Stefano. Bisogna dare spazio a quei tre, a quei due fenomeni, e poi dopo dall'altra parte c'è qualità. Non credo ci sia chance per Raspadori, anche se quando i giocatori giocano bene di solito andrebbero rimessi e riproposti, perché sono nel periodo buono, però portare via comunque il posto a Osimhen in questo momento, credo neanche Haaland, se andasse a Napoli, potrebbe portarglielo via.
L'unica cosa mi viene in mente, se dovesse cambiare modulo 4-2-3-1, può fare il sottopunta a Osimhen,
si può mettere
lì alcune partite, ecco, lì lo puoi,
oppure sottopunta lui Raspadori.
Sì,
Raspadori sottopunta.
Sì.
E Brambati?
No, hanno detto bene tutti, anch'io ho questo sospetto di questo rapporto De Laurentiis Garcia, che lo sappiamo, no, direttore, che se insomma gli allenatori lì a Napoli se non portano risultati hanno vita difficile, proprio per questioni anche di rapporto col presidente / proprietà. E quindi io non so se è solo per Raspadori o è anche per la sconfitta interna con la Lazio, però Garcia è costretto in questo momento a non sbagliare nel prossimo mese tantissimo, secondo me.
Sì, che poi, ragazzi, adesso inizia un periodo dove si gioca una partita
perché
ogni tre giorni.
Infatti, stavo dicendo,
esatto,
appunto quello.
Bravo.
Mese, perché c'è anche la Champions.
Una partita ogni tre giorni per le squadre impegnate in Coppa vuol dire che avranno pochissimo tempo per allenarsi, per fare prove tattiche.
Guarda, un mio amico allenatore mi ha detto: quando ci sono solo le partite di campionato sono tutti bravi e parlano tutti.
Bravo,
quando cominciano i vari giocatori che non sono abituati alle competizioni internazionali a dover giocare contro il Sassuolo, contro il Monza, contro il Torino, senza nulla togliere a queste tre squadre, dopo aver giocato magari il mercoledì o il giovedì o il martedì un confronto internazionale, li voglio vedere. Quando ti punta Berardi del Sassuolo
è lì che vedi se
hai fatto lo step in più o sei rimasto.
Bravo.
Questo 20 e 45 sarà il grande vantaggio
del turno settimanale. Hai visto?
Dopo aver appunto
l'abbiamo visto con la Fiorentina in Coppa,
La Fiorentina in Coppa.
Esatto.
Questo sarà il grande vantaggio della Juventus, attenzione, non lo sottovalutiamo, questo potrebbe essere un vantaggio. Io però voglio chiudere.
Ti sei soffermato sulle dichiarazioni di Allegri, insomma, adesso voglio dire, c'è stato il
della sua opera.
No, nel senso, no, Bonucci mi sembra che abbia perso il confronto, no? Sul ring, sì. Abbia perso il confronto,
no,
con
però
Allegri.
Mi è venuto in mente una cosa prima di salutare.
Però,
scusa.
No, adesso prima di andare a prendere il caffè, sì. I nostri amici,
tu
non
prendi troppi
non
caffè in Palomino.
Non ti preoccupare, devi porre la domanda. Ha detto: il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Però tu hai fatto 0-0 su questo aspetto, su questa dichiarazione.
No, devi vincere lo scudetto,
no,
per me.
Chiedo,
però
non l'hai chiesto a Massimo,
va bene,
a Massimo,
allora,
a Paolo. C'è qualcosa di nuovo? C'è qualcosa di nuovo?
Che dice
oltre
il solito disco, diciamo. No, dillo.
Di solito quando eravamo ragazzi c'era il mangiadischi, c'era il lato A e il lato B.
Lui mette sempre il lato B.
È sempre tra le prime quattro. Siamo al terzo anno.
Hai capito De Paola che ha detto? Cioè, non cambia musica, è sempre... Sono tre anni che dice tra le prime quattro.
Lo so, e io che cosa ti devo dire? Tu mi conosci, ogni trasmissione lo dico.
Ci interrogavamo sui prossimi obiettivi della Juventus Football Club,
ragazzi, l'ha detto anche Fagioli ieri, ha detto l'obiettivo è arrivare in zona Champions.
Vedi, quindi allora è stato ben recepito dal gruppo.
Orlando, è così, no? Confermi?
Sì,
Però sì, sì, confermo, però dico un'altra cosa, la Juventus, se non sbaglio, ha ancora il monte ingaggi più alto della
no,
Serie
non
A.
Sbagli. No, non sbagli, no,
credo di no.
E allora devi vincere il campionato, punto.
Vedi, vedi, Luca, come c'è le idee chiare, Brambati.
No, allora bisogna comunque ricordare che la Champions l'anno prossimo è una Champions ricca, non
certo.
Puoi fallirla.
Certo,
non, cioè, non si può puoi fallire. Non puoi arrivare l'anno prossimo ed essere quinta, perché veramente lì è un fallimento.
Sì.
Perdi proprio in funzione di quello che avete detto voi adesso, al monte ingaggi più alto di tutta la Serie A. Proprio per questo, allora deve per forza arrivare tra le prime quattro. Che poi la politica della Juventus sia cambiata, perché io non ho mai sentito un allenatore della Juventus che dice che bisogna arrivare fra i primi quattro, perché io ho sempre saputo e capito che la Juventus deve per forza vincere, perché quando arrivi secondo hai fallito. Non lo so, ci spiegherà che magari è ancora in fase di ricostruzione. Io, tu lo sai, lo sostengo da tempo, non è l'allenatore giusto per aver impostato questa ricostruzione, lo sostengo da quando è arrivato.
Sì, è vero, è vero. Però vi saluto così, con questo pensiero del 3% che ha detto prima Brambati.
Ah, ecco, la versione malefica.
Mi sono messo nei panni di un allenatore
di Marco Piccari. Prego, una musica, un tappetino musicale.
No, scusa,
la versione malefica.
Io ti anticipo già che qualsiasi discorso tu fai, tu devi pensare che seduto su una panchina c'è un professionista. Non puoi pensare a quei discorsi che io già so dove vai a parare.
No, vabbè.
No, Massimo,
c'ha ragione, è vero che c'è il professionista. E c'è sempre un allenatore.
Sì, ho capito,
che
ma dirla, dai, che siamo
Sta cosa. Però scusami, cioè, io valorizzo un giocatore.
Ecco, vedi, ecco la versione, senti,
che l'anno dopo lo posso vendere a 80 milioni. Io potrei anche chiamare l'allenatore, il presidente, e dire: presidente, guarda, questo dobbiamo dare via. E quello fa: come dobbiamo dare via?
Ma c'è un caratteraccio.
C'è un caratteraccio dentro lo spogliatoio, mi crea qualche problema. Ragazzi, è 3%.
Non pensavo che fosse. No.
Che brutta storia.
Dai,
brutta, insomma,
brutta. Però insomma, dai.
Bisogna darlo via, c'è un caratteraccio, vuol dire che non ha giocato.
No, ha giocato, però no, alla fine, no, ha giocato, però
è nato qualche dissidio,
nel finale della stagione,
mi ostacola la crescita della squadra, queste cose.
Ma è già successo con Gasperini, il Papu Gomez.
Pure l'ha incassato.
Che ne so se ha incassato, non lo so, però
non c'aveva ancora un rapporto di contratto.
Che brutte persone che siamo, dillo.
La versione.
Che brutta persona che sono.
Questo
però
è un ragionamento veramente di basso livello.
Di basso livello, hai ragione.
Di basso livello.
Allora prometto che non faccio nessuna telefonata.
Però sarebbe tipo veramente i falsari.
Vengo insieme a te. Devo andare anch'io là. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Direttore, grazie, un abbraccio, buon fine settimana.
Un saluto a tutti.
Grazie a Massimo Orlando. Massimone, un abbraccio.
Orlando,
dimmi. Ma tu un pensiero come ho fatto io non lo facevi?
E come no?
Spettacolare.
Ciao Orlando,
spettacolare.
Un abbraccio.
Ciao,
Massimone,
ragazzi, un abbraccio.
Ciao Massimo.
Brambati, siamo delle brutte persone, ce lo puoi dire, dai, ce lo puoi dire.
No, non dirò più niente.
Non dirò
più una notizia.
Ma no, tu hai dato una notizia.
Ho dato una notizia e voi siete andati, invece che montare sulla notizia, siete andati a pensare
la notizia
è bellissima perché spinge gli allenatori a valorizzare,
spinge un calcolo vergognoso.
L'hanno pensata loro, evidentemente si fidano di Gasperini,
ma certo,
Gasperini, per fortuna
Gasperini,
ma sì, Gasperini allena e tu fai calcoli,
questi sottopensieri veramente meschini di due personaggi come voi.
È vero, guarda, siamo il gatto e la volpe qua. Aspetta un attimo, c'è un messaggio per te, proprio ai titoli di coda. Senti, vai.
Però Marco, qualche percentuale anche a Massimo Brambati che vi porta tutte queste notizie fresche.
È vero, ma ci saranno ma arriva no. Adesso arriva pure per Brambati,
no, c'era ragione,
grande, grande, arriverà anche per Massimo.
Ma Massimo ha un grande cuore, ecco.
Ci fermiamo qui. Massimo, buon fine settimana.
Ciao Massimo,
ciao, un abbraccione. Allora ci fermiamo, io mi diverto tantissimo, andrei avanti ore.
Però ci sono le categorie.
Ci sono le categorie,
ci sono le categorie, ricordo.
Sì, ci fermiamo sulle categorie.